Bene, ci troviamo di fronte, intanto un saluto a tutti, no? Ci troviamo di fronte ancora una volta a questo enigma del tempo. La memoria ha a che fare con il tempo. Un pensatore antico diceva: quando siamo noi a parlare del tempo, certo intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo altri parlare. Cos'è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Questo è il paradosso del tempo. Il tempo sembra una cosa notissima, quando noi giusto così utilizziamo questo termine e concetto, diventa molto complicato invece quando cerchiamo di andare a fondo, di spiegare che cosa significa coltivare il tempo ed essere anche un pochino saggi dentro questo grande fiume del tempo. L'immagine del fiume, la metafora del fiume è quella più usata fin dal mondo antico per intendere lo scorrere della temporalità, e le nostre vite si inoltrano entro questo fiume gradualmente, passo dopo passo. Qui ci troviamo di fronte a un paradosso di cui ho discusso diverse volte. Sia la fisica sia la filosofia hanno molti problemi, soprattutto a partire dalla modernità, nell'afferrare, nello stringere questo tema del tempo. Perché la fisica, in realtà, che si muove nello spazio, ha abbandonato quella che era la visione di Isacco Newton, 1642-1727, per il quale, grandissimo fisico, per il quale tempo e spazio erano assoluti e oggettivi, li definiva addirittura gli organi di Dio, per sottolinearne l'oggettività e l'assolutezza, e poi via via invece questo si è abbandonato, soprattutto a partire dalle due teorie sulla relatività di Albert Einstein, 1905-1915, per cui il tempo non è che non esista, ma è relativo, e quindi è una questione locale della collocazione entro il cosmo. Non c'è un tempo assoluto. Quindi Einstein, con le sue teorie, tende ad abbandonare la visione di Newton. Ma poi questa concezione si è sviluppata sempre di più fino agli asserti attuali. Pensate a un fisico molto noto come Carlo Rovelli, per cui il tempo non esiste. Costretto poi a, come dire, precisare meglio, Rovelli ed altri, Barbour per esempio, hanno ammesso che si tratta di slogan. In realtà non è che non esista, è una realtà locale, per così dire, entro il cosmo. Quindi è relativo, che è una cosa diversa. Si è instaurata una polemica, faccio appena un cenno, molto interessante, con i neurobiologi. Penso soprattutto in Italia ad Arnaldo Benini, che è intervenuto sulle cose che dice Rovelli e che dicono altri, dicendo che in realtà il tempo esiste, ma esiste come caratteristica di ogni organismo vivente. Ogni organismo vivente dotato di sistema nervoso centrale e di cervello, per quanto magari rudimentale rispetto al cervello umano, in realtà conosce la scansione del tempo, per esempio il ritmo circadiale, l'alternarsi del giorno e della notte, lo sente, perché ci sono degli esperimenti che, molto interessanti, che manifestano questa scansione del tempo. E addirittura l'idea dei neurobiologi è che il nostro cervello, noi come animali, insomma interni al mondo animale, sia pure animali di tipo particolare, ma anche negli animali, sia un prodotto del cervello stesso. Quindi non solo non esiste, cioè esiste, ma è un prodotto del cervello stesso. In realtà, se voi guardate bene, non dicono cose così diverse. Poi si sono scambiate lettere di fuoco, polemiche. In realtà ambedue convergono in questo, cioè nel dire che il tempo è relativo, perché anche dire che è prodotto dal cervello significa che è relativo. Cioè non c'è un orologio cosmico generale che in qualche modo scandisca il tempo. Questo è quello che unisce le diverse posizioni. E dico la verità, i filosofi, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, dicono le stesse cose. Il Bergson di Matière et Mémoire, 1896, Husserl, le lezioni sul tempo interno, 1927, Essere tempo di Heidegger, sottolineano soprattutto che il tempo è una questione umana. È un tempo interno che non è quello scandito dalle lancette soltanto, degli orologi, eh? Esiste questo tempo ed è compito della saggezza umana coltivare questo tempo e farne un uso appropriato. Quindi non solo il tempo non scompare dalla vita umana, ma diventa un tempo prettamente umano da coltivare. Qui si innesta la questione seria della memoria. Ci sono molti studi sempre più perfetti sulla memoria. Ricordo solo alcuni nomi, sono divulgatori ma sono anche grandi scienziati. Per esempio Edelman, un libro che si intitola Più grande del cielo, nel senso che la nostra memoria sembra poter contenere tutto. Vi faccio una piccolissima parentesi qui. Ci sono sonde che sono arrivate fino alla fine del sistema solare e hanno potuto contemplare da lì la nostra Terra. E questo già mette turbamento alle nostre vanterie, a quello che pure ci aiuta a vivere, cioè l'idea che noi abbiamo una qualche centralità. Non è per nulla vero. Come si vede la Terra da quei confini? Si vede come un puntolino blu, piccolo piccolo, appena delineato. E pensate cosa siamo noi dentro questo puntolino blu. Ecco, chiudo subito la parentesi. È vero che il nostro cervello però è capace di concepire questo infinito. Ecco perché è più grande del cielo. Penso agli studi soprattutto di Kaplan, Eric Kaplan, uno studioso straordinario, trovate pubblicate le sue opere una parte da Edizioni Codice di Torino. Sono studi straordinari che mostrano tutte le zone del nostro cervello in maniera molto puntuale che sono collegati a questo tema della memoria, questo tema straordinario, che è un tema assolutamente centrale per tante questioni, soprattutto per l'identità. Ci sono stati dei casi, per esempio, delle persone che per esempio hanno perso gli ultimi 10 anni della loro vita per un trauma. Ci sono stati anche dei casi storici, qualcuno forse ricorda i nomi, Brunieri e Cannella, un caso celebre. Cosa significa perdere la memoria? Significa perdere la propria identità. Poi il tribunale ha deciso in una certa maniera, anche in questo caso, sembra dagli studi più recenti che la persona che è stata designata come l'erede e riammessa in quella comunione familiare non fosse quella giusta. Ma si vede che le cose sono andate abbastanza bene lo stesso. No, per dire la fragilità anche della memoria, l'ambiguità della nostra memoria. Per esempio, un tema molto interessante è questo: quanto la nostra memoria sbagli. Noi pensiamo di avere vissuto una certa esperienza e magari non è proprio così. I colori che ci ricordiamo non sono quelli giusti, le forme che ricordiamo non sono esatte. Se qualcuno conosce delle persone che sono chiamate a decidere sull'infortunistica stradale, sa bene come non c'è nessuna testimonianza che coincida, o poche testimonianze che coincidano precisamente. Questo è una cosa che dà da pensare. Un libro recente di Ponte alle Grazie, di questa Julia Shaw, come Bernard Shaw, il famoso commediografo, si intitola L'illusione della memoria, ed è uno studio molto interessante su questi errori importanti. In generale c'è stato un rovesciamento di paradigma. Mentre il tema della memoria veniva negli studi tradizionali collegato al passato, oggi si notano i rapporti, in modo sempre più approfondito, tra la memoria e l'immaginazione. L'immaginazione non è un'altra cosa rispetto alla memoria, ma interviene in diversi momenti. E il rovesciamento consiste in questo: che il baricentro della memoria studiata si rivolge piuttosto al futuro che al passato. Quindi si vede la memoria piuttosto proiettata a dare un significato, un senso al futuro. Questo molto in generale. Tenete presente questa notazione, per piacere, cioè non tanto rivolto al passato, paradossalmente, il tema della memoria, quanto piuttosto alla costruzione di un'immagine del futuro. Voi sapete, tra parentesi, che il futuro è il grande latitante nella sensibilità contemporanea. Questo è un grosso tema. La famosa espressione spesso ripetuta, neppure il futuro è più quello di una volta, non è una innocua chiacchiera da bar o da caffè, è un qualcosa di più serio, cioè che ci manca una progettualità sociale definita, perché in un presente caotico si fa difficoltà ad immaginare una proiezione adeguata rispetto al futuro. Questo è un tema molto interessante che riguarda anche gli universi giovanili e in genere il nostro mondo sociale. Allora, l'idea fondamentale è questa: che gli studi sulla memoria tendono a collegare la funzione della memoria all'architettura complessiva del cervello, localizzando in varie aree di esso le diverse modalità nelle quali la memoria si esprime. Quindi si studia la corteccia cerebrale, si studia l'epitalamo, si studiano tante zone, eccetera, eccetera. E un'intuizione che all'inizio non era verificata, adesso è stata verificata: ci sono localizzazioni diverse nel nostro cervello dei ricordi più a breve termine e dei ricordi più a lungo termine. Quindi ricordi sedimentati giacciono, per così dire, e poi emergono dalla profondità del cervello, ma hanno una localizzazione diversa rispetto ai ricordi più legati a una sensorialità e quindi a un'immediatezza. Qualcuno ricorda quel grande testo, ma che non era naturalmente a giorno di tutti questi sviluppi di Proust, La ricerca del tempo perduto. Ricordano quella scena in cui Swann intinge nel tè o nel tiglio della sua parente un biscottino, e questo biscottino rievoca di un colpo tutta l'infanzia perduta. Può essere uno stimolo olfattivo, di gusto, auditivo, si distingue in memoria appunto ecoica, quella auditiva, la memoria visiva. Ecco, però questa ha una localizzazione diversa rispetto alla alla sedimentazione dei ricordi profondi. Tre punti vorrei, per piacere, che si fossero presenti, poi mi introduco nel significato sociale di tutto questo. Innanzitutto il carattere dinamico della memoria. La memoria non ha una natura statica, semplicemente, come si pensava fino a metà dell'Ottocento, ma ha un carattere dinamico, quindi si può parlare di flusso della memoria, anzi di diversi flussi della memoria. Secondo, la memoria ha un carattere selettivo, quindi in base a rievocare vi sono alcune cose, magari a volte quelle sgradite, per cui la persona proverebbe una sofferenza intollerabile, impazzirebbe probabilmente, che vengono scotomizzati, cioè oscurati, vengono rimossi, come si direbbe con linguaggio psicoanalitico, e ci sono invece altri ricordi che vengono rievocati e che entrano un po' nella visione non solo personale ma comune. Quindi carattere dinamico, uno, carattere selettivo, due. Terzo, la memoria non è meccanica riproduzione, non è una fotografia del passato, ecco il perché degli errori e delle deformazioni, ma possiede una natura trasfiguratrice del passato medesimo. La memoria, come abbiamo accennato, è occasione di errore e di deformazione soggettiva. Quel testo, L'illusione della memoria, che ho citato, rinchiude, concentra tutta una serie di studi molto interessanti. C'è una tradizione sulla memoria molto consolidata. Ne hanno parlato i pensatori greci dell'antichità, soprattutto Platone nel Filebo. Platone ha una bellissima immagine, dice come i colombi ritornano nella loro piccionaia, così ritornano i ricordi nella nostra mente. Siamo proprio nella prima parte di questo dialogo, il Filebo, che peraltro è poco conosciuto e che è dedicato in gran parte al tema della memoria. Ma è nella Bibbia e nella tradizione ebraica che la memoria, Zakor, viene coltivata con più cura e passione, proprio perché è così fragile e quindi è volatile, è continuamente esposta al pericolo di perdersi. E si capisce che è in gioco l'identità personale, ma anche quella collettiva del popolo. Ecco perché l'esilio in Egitto, la schiavitù in Babilonia, ecco, vengono continuamente ricordati insieme con l'esodo dall'Egitto, perché spesso questo associato anche a un programma di comportamento. Quando avete di fronte un esule, quando avete di fronte una persona sofferente, non possiamo dimenticarci che noi siamo stati esuli in Egitto. È interessante questo tipo, come dire, la memoria dà un certo indirizzo anche etico. Quindi c'è un dovere di ricordare, c'è un'etica della memoria. Esilio, schiavitù, esodo, quindi con uno stile di comprensione verso gli oppressi, in quanto si richiama ad un certo passato, fino poi al Vangelo, nel quale l'istituzione suprema dell'Eucarestia, che costituisce un po' il culmine di tutto, è fissata con queste parole: fate questo in memoria di me. Quindi il tema della memoria, e del resto tutto il contesto, il primo riferimento di Gesù nella sinagoga è la lettura del rotolo di Isaia, quindi c'è un raccordo fortissimo con la tradizione. Che poi questo raccordo entri in conflitto con gli interpreti ufficiali di quel periodo è un altro discorso, ma il patrimonio della tradizione è indubbiamente comune. Ecco, in breve, la memoria costituisce la dimensione necessaria per custodire se stessi, il creato e per coltivare l'umano. Faccio un esempio interessante. La prima guerra mondiale. È importante la rielaborazione della memoria che vi sia in ogni popolo o in ogni nazione, un'adeguata etica della memoria, una memoria corale che, se non condivide tutti i valori, quanto sarebbe bello che vi fosse questa memoria condivisa, ma non c'è spesso, è un'idea troppo felice della memoria, però se anche non c'è questo, che almeno questa memoria corale aiuti a scorgere un movimento di convergenza verso mete comuni, convergenza, quindi partendo anche da posizioni in qualche modo diverse. Senza conveniente elaborazione del passato non c'è slancio ragionevole verso il futuro, e chi non coltiva il passato e dunque la forma della propria identità è condannato a ripetere del passato gli aspetti peggiori. Mi fermo un momento perché se qualcuno è stato a Buchenwald ha visto con caratteri impressionanti, ma si trova anche a Dachau, si trova una lapide con su scritto queste parole: chi non può o non vuole comprendere il passato è condannato a ripeterlo. Questa frase in realtà è di un filosofo americano, si chiama Giorgio Santayana, ma ha avuto un grande sviluppo, un grande accorgimento, e si è sovrapposta a quell'altra molto pessimistica di Oscar Wilde, il quale diceva, memore anche di tante sventure che lo hanno colpito, diceva: beh, passato ha questo di buono, che è passato. Quindi quasi a far intendere che l'unico modo per respirare e poter vivere è l'oblio, in qualche modo, la dimenticanza. Ma invece Santayana dice una cosa diversa, che c'è un dovere di capire bene le questioni. Può esserci anche un diritto all'oblio. Voi sapete che nelle nostre leggi più recenti è riconosciuto il diritto all'oblio. Però anche di questo diritto all'oblio si possono fare degli usi di abuso. Per esempio, persone che hanno commesso anche qualcosa di molto grave o anche omicidi hanno ritenuto scontata la pena di poter pulire i motori di ricerca e di dimenticare completamente tutto il passato. In realtà questo è un problema discutibile, nel senso che alcune cose appartengono alla comunità. Se io per ragioni politiche o altro ho ammazzato una persona, questo non può semplicemente essere dimenticato. Questo non è l'incombenza, per così dire, di un giudizio, in quanto certe pendenze sono state risolte, però c'è anche un dovere di ricordare. Questo è presente in un bel libretto del figlio del giudice Ambrosoli, si chiama Umberto Ambrosoli, che per ricordare suo padre ha fatto un libretto che si intitola Diritto all'oblio, dovere della memoria, perché vanno contemperate queste due cose. Anche il diritto all'oblio può avere un senso, però il dovere del ricordare forse è ancora più urgente e più pressante. Dal punto di vista educativo, vengo a dire quello che è il punto essenziale per me, va combattuto l'appiattimento sul presente, questa specie di smemoratezza diffusa, soprattutto nel mondo giovanile, che conosce a volte solo un tempo accelerato, freneticamente, e dunque alienato. Attenti al paradosso anche di queste nuove tecniche comunicative. La memoria usa un linguaggio oggi essenzialmente comunicativo, quindi internet e anche tutti questi supporti alla memoria, questi archivi della memoria. Avviene questo paradosso che più la memoria è aiutata, meno vigore personale ha, e quindi in realtà tende ad indebolirsi, nel senso che ha bisogno di questi supporti esterni. Questo è uno degli oggetti di questo libretto di Ambrosoli che poi vi mostrerò, molto interessante. Ecco, c'è l'idea che se noi aiutiamo moltissimo la memoria, non la consolidiamo, bensì rischiamo di diminuirla, nel senso che ci affidiamo a dei supporti, a dei puntelli di carattere estrinseco spesso. Comunque su questo tema magari possiamo ricordare. Accennavo la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è oggi ricordata in modo trionfalistico. Attenzione, entriamo in un anno chiave, 1918, quindi l'anno della vittoria, e quindi un po' tutte le sirene suoneranno e le campane a distesa. Ma ecco, la guerra in se stessa ha lasciato macerie e sangue e ha dato luogo anche a fenomeni politici molto, molto discutibili. L'aspetto positivo è questo: l'impegno di tante persone che in buona fede, per senso del dovere, si sono sacrificate, pur sapendo, anche per l'insegnamento cristiano, che in ogni guerra si ripropone la dismisura della violenza e della prevaricazione. Tanti nostri soldati sono stati al fronte, magari sono morti, con questo spirito di dovere, di patimento e di dovere. Questo è l'aspetto innegabile della questione, ma questo non significa una valorizzazione della guerra stessa. Qui la valorizzazione nella memoria sembra avvenuta soprattutto per via retorica e trionfalistica, con l'edificazione di monumenti, di parchi della rimembranza. Ecco un'altra parola abbandonata per dire reminiscenza, ricordo, spesso giganteschi, pensate a Re di Puglia, che hanno celebrato la vittoria più che l'impegno e i dolori quotidiani delle persone. Si tratterebbe ora di propiziare un ricordo più autentico e profondo, basato su una memoria collettiva, anche se molti testimoni, più ormai, insomma, anche dei testimoni poi successivi degli anni 20, degli anni 30 non vi sono più, ricercando la capacità di ridar vita al passato e di ricostruire i mille fili dell'esistenza quotidiana. Ho sentito che voi avete bisogno anche di una definizione della memoria. Che cos'è la memoria? La memoria è la capacità dell'individuo e dei gruppi, aggregati sociali, di conservare traccia della propria esperienza passata. Ecco il legame con l'esperienza. Noi ogni giorno esperiamo qualche cosa, avvenimenti, incontri, scontri. La memoria mantiene tracce, le tracce mnestiche si dice, e di servirsi di queste tracce per entrare in rapporto con la realtà presente e futura. Da questo punto di vista la memoria interviene nella percezione, nell'immaginazione, come abbiamo sottolineato prima, e nell'attenzione. Quindi il legame soprattutto vorrei fosse ritenuto tra attenzione e memoria. Dove c'è memoria c'è attenzione. L'attenzione è proprio anche nel rievocare il passato per le finalità del presente. Quali sono le metafore principali della memoria? Perché da sempre l'uomo, anche quando non conosceva il cervello, si è sforzato di capire in che cosa consistesse per la sua esistenza, per la sua vita, la memoria. Voi trovate queste metafore: la memoria come magazzino, la memoria come soffitta, la memoria come ripostiglio, per i più inclini a vedere la positività della memoria come forziere o come scrigno da cui si possono attingere dei tesori che servono per la vita, la memoria come teatro, in modo particolare nell'età barocca questo tema c'era una mnemotecnica allora. La mnemotecnica è un'arte della memoria che va per indicare due nomi importanti, da Raimondo Lullo a Giordano Bruno, i cassetti della memoria, poi dominante la metafora, il libro della memoria o i libri della memoria, quindi la memoria anche come una biblioteca, nel senso che i libri, pensate un po' alla vostra biblioteca qui vicino di Spinea, quante cose contiene, ma anch'io penso alle biblioteche che ho più vicine di casa. Pensate al fuoco della memoria. Primo Levi diverse volte usa questo aggettivo, i ricordi brucianti che bruciano, quindi hanno ancora qualche cosa di... E poi la lanterna magica o la camera delle meraviglie della memoria, perché la memoria ha anche questo carattere di trasfigurazione. Il labirinto della memoria per via dei suoi meandri, il mare della memoria. Lo stesso Primo Levi, che voi già avete in qualche modo auscultato, parla spesso di questo tema del mare, dicendo che come il mare lascia rottami, molto spesso la memoria, quando in qualche modo la risacca e quando in qualche modo le onde flagellano la spiaggia, riporta una quantità di rovine, eccetera. Ma qui c'è un'altra immagine molto bella, invece più rivolta al positivo, che usa Hannah Arendt per Walter Benjamin. Lo definisce il pescatore di perle, nel senso che Benjamin andava dentro il grande mare della memoria e cercava di prendere tutte le perle che fossero disponibili. È bello questo qui. Pensate che Benjamin tutta la vita ha cercato di fare un libro, poi non è più riuscito, perché è stato sorpreso attraversando il confine. Pensate che il giorno dopo probabilmente il confine veniva aperto della Spagna e si sarebbe salvato. E invece lui non ha aspettato e in qualche modo c'è un suicidio di mezzo, magari non consapevole, una dose troppo forte di tranquillanti, eccetera, che non sosteneva più quest'ansia terribile, no? Il pescatore voleva fare un libro con tutti i libri che aveva letto. E Primo Levi usa un'altra bella immagine per la memoria, è un segnalibro che va messo tra le pagine della propria vita e che serve per identificare un memoriale, come un memoriale in qualche modo. Qualcuno aggiunge la biblioteca, ho ricordato i piccioni in colombaia del Filebo. Umberto Eco, che era un uomo della memoria e dei libri, ha scritto due libri sulla memoria, L'isola del giorno prima e Memoria vegetale, e usa invece l'espressione rete, un'espressione modernissima, cioè la memoria non è un mare, ma è esattamente la rete che si getta nel mare del passato. E questa rete può essere ritirata ingombra o di rovine, come sottolinea Primo Levi, o di perle e tesori, come Walter Benjamin invece suggerisce. E l'ultimo è la macchina del tempo, che per alcuni è orientata verso il futuro e per altri verso il passato. Futuro, i sogni, le utopie, passato, i ricordi. Qui c'è anche tutto un lavoro di cui io non posso parlare, della psicologia. Per esempio Ebbinghaus, che è uno degli autori che più indaga la psicologia e i falsi ricordi della memoria, ma anche la letteratura con Proust, Svevo, Joyce e Marquez, Cent'anni di solitudine, tra gli altri autori famosi. Tutti autori che hanno indagato questo tempo della memoria. Ricordo solo una frase molto bella di uno scrittore asiaghese che io ho potuto conoscere bene per un piccolo premio letterario, Rigoni Stern, un uomo di onestà straordinaria, forse la persona che io nella mia vita ho conosciuto per cui ho provato più ammirazione. Sentite cosa dice: i ricordi sono come il vino che decanta nella bottiglia, rimangono limpidi e il torbido rimane nel fondo. Non bisogna agitarla la bottiglia, perché se si agita naturalmente questo fondo viene in superficie. Secondo me è straordinaria questa cosa e ricorda un punto abbastanza importante. Adesso faccio un brevissimo excursus, ma proprio breve breve, non preoccupatevi, sulla memoria e sugli autori che l'hanno scandita. Insomma, si deve partire da Henri Bergson e da un grande testo del 1896 che si intitola Matière et Mémoire, che è un testo straordinario. Distingue la memoria epifanica da quella episodica, quella di corto respiro, da quella. Eppure non conosceva, perché il cervello allora come veniva studiato? Veniva studiato in fase autoptica, quando una persona era morta. Voi sapete che oggi invece il cervello viene studiato nelle sue interazioni, si colora in maniera diversa e quindi si vede attraverso forme di tomografia molto sofisticate, molto raffinate, tutto il movimento, l'interazione delle diverse aree cerebrali. Però Bergson aveva intuito tutto, solo che aveva un limite fondamentale, che tutto quello che descriveva avveniva in chiave individuale. Attenzione. E da lui dipende Proust. Proust era molto legato a Bergson. Pensate che quando Bergson si sposa, il paggetto che teneva lo strascico della sposa, un paggetto, era Marcel Proust. Quindi c'era proprio un legame tra le due famiglie, capite, quei paggetti che avevano questo compito. E siccome soffrivano di insonnia tutti e due, passavano la notte, bontà loro, a discutere della memoria. E Proust ha la stessa idea. Quando per esempio Swann ha quella famosa Madeleine, quella famosa, e che gli a Combray, cosa succede? Succede che improvvisamente ritorna a se stesso e si sprofonda in se stesso. Quindi il significato della memoria è di far ritornare le persone a se stesse. Ma negli anni 20 il paradigma cambia, perché c'è uno studioso straordinario che si chiama Maurice Halbwachs, che era allievo di Durkheim, il grande avversario sociologo di Bergson. Si stimavano, ma si beccavano continuamente, criticamente, no? Halbwachs sottolinea questo, che noi umani siamo una relazione e quindi quello che noi conosciamo dei nostri ricordi ci viene suggerito dalle persone attorno, dai parenti, dagli amici, dalle persone che ci conoscono. Sono loro che hanno una responsabilità sulla nostra memoria. È molto interessante questa svolta che procura Halbwachs. E da lì tutti gli studi più recenti, per esempio quello di Assmann. Anzi, gli Assmann sono due, hanno preso nel 2017 il premio Balzan, che è uno dei premi più autorevoli, per i loro studi sulla memoria. Sono Jan Assmann e Aleida Assmann, sono due coniugi che hanno lavorato, hanno circa 10 anni di differenza, hanno lavorato sulle varie tradizioni e per loro la memoria è istituzionale. Cioè il difetto di Halbwachs, non parliamo di Bergson, è del fatto che non è concepito bene il momento della istituzione. C'è un presentismo, loro dicono. La sociologia porta un punto di vista di presentismo. Poi se qualcuno è curioso vi spiego bene un po' questo meglio. E infine abbiamo gli studi di Ricoeur, molto importanti, un filosofo francese che è stato vicino al gruppo Esprit, un protestante francese, i protestanti sono un'élite in Francia, calvinista, duro e puro, ma anche di grande intelligenza, di grande acume. E infine gli studi di Margalit sul ricordare, rievocare, il rammemorare e sull'etica della memoria, che hanno un solo difetto, una distinzione iniziale tra etica e morale che non si capisce bene, perché Margalit chiama etica tutto quello che noi chiamiamo morale e chiama morale tutto quello che noi chiamiamo etica, quindi non è una difficoltà da poco, non è solo terminologica. Però questo suo libro, L'etica della memoria, è un libro molto interessante e importante. Cosa c'entra tutto questo con la giornata della memoria? C'entra molto, nel senso che tutto quello che è accaduto, e soprattutto la Shoah, per piacere torniamo di mezzo questo termine olocausto, perché questo termine olocausto indica un necessitarismo di tipo religioso, sacrificale, che non ha molto senso. Il problema di Auschwitz non è tanto dove è Dio, ma il problema essenziale è dove era l'uomo, nel senso che la dimenticanza totale è stata per l'esistenza delle persone, c'è stato un disprezzo enorme per le persone e anche la cancellazione della loro memoria, che per alcune etnie è stata quasi completa. Per esempio i figli del vento, gli zingari, pensate, figli del vento appunto per questo loro migrare incessante, hanno avuto una qualche letteratura tardiva ma molto modesta, eppure salvo alcuni che sono stati preservati per delle cose che sarebbero da spiegare. Qualcuno aveva detto che in realtà avevano una provenienza dall'India ed erano i più vicini in qualche modo proprio alla purezza di quella che per Hitler era un'ossessione, no? Questa razza ariana, questa cosa. Io ho detto, guarda, questi qui sono più ariani di te, caro austriaco mio. E si è sconvolto e lui ha detto, tanto peggio, perché hanno tralignato, hanno degenerato. E quindi la punizione è stata, però qualcuno ne è stato salvato perché pareva più puro. Ma poi in realtà questo ha riguardato anche altre comunità, quindi milioni di ebrei prima di tutto, quindi qualcosa di incomparabile, però ha riguardato i testimoni di Geova, tante minoranze politiche, capito, tante, e gli omosessuali eccetera, insomma, e quindi questo sterminio è stato veramente implacabile. Qui volevo leggervi semplicemente, perché tutto questo è stato protetto dall'indifferenza, volevo leggere, mi scuso se voi lo conoscete, molto probabilmente, questa cosa che va un po' per la maggiore, viene sempre ricordata, che è attribuita a Bertolt Brecht. In realtà è del pastore Niemöller, un pastore protestante della Chiesa Confessante, perché i protestanti si sono divisi in due, come forse qualcuno sa, i cristiani tedeschi, che erano praticamente al servizio del Terzo Reich, e la Chiesa Confessante, che invece fieramente ha rifiutato questo. C'è questo pastore Niemöller. La cosa suona così, penso la ricordiate, insomma, sono venuti a prendere gli zingari, a me davano fastidio, non ho detto niente, e sono venuti a prendere gli ebrei e avevo antipatia per loro e non ho detto niente, sono venuto a prendere i comunisti e i socialdemocratici, ma mi stavano sulle scatole, io non ho detto niente, ma la clausola finale è questa: poi sono venuti a prendere me e non c'era nessuno che protestasse. Questo fa ben pensare, perché c'è in effetti un discorso di solidarietà fondamentale e l'indifferenza ha permesso tutto questo. Ci sono degli studi molto interessanti, recenti, anche sul Terzo Reich. Anch'io nel mio piccolo ho fatto un volumetto dal titolo Adolf Hitler, che si trova distribuito col Corriere della Sera, che si trova, lo potete trovare e lo potete leggere, c'è anche un'edizione parlata. L'ho preso, non mi hanno neanche avvertito, di mi ha fatto piacere, perché per una persona sordomuta, per una persona, può essere una cosa utile, mi ha fatto piacere. Mi ha fatto fatto meno piacere che non mi avessero avvertito, ma insomma, questo, d'accordo, questo è un punto. E gli studi recenti dimostrano delle cose nuove. Per esempio, questo è Primo Levi nella nuova edizione, sono usciti due volumi, adesso uscirà un terzo, sono tutte le opere per le Einaudi. È una cosa così accurata che, per esempio, se questo è un uomo, esiste in due edizioni che sono molto simili ma con tutte le varianti, quindi sono cose un po' che esigono un'attenzione specifica e particolare. Però c'è anche un'edizione molto sobria e molto, che è distribuita proprio in questi giorni. Questo è un testo da rileggere, che ci sono delle cose molto interessanti dentro, no? Per esempio questa idea che non deve esistere un, ecco, questo è importantissimo, che ogni straniero non deve essere considerato un nemico, perché questo è di una grande attualità, perché non è chiuso il discorso, non è chiuso il discorso. La seconda cosa che viene fuori da questi studi è questa, che c'è di mezzo la scienza, ma una scienza fraintesa, e si chiama scienza di confine. L'espressione che usa questo studioso Kurlander è scienza di confine, ed è esattamente la scienza che spesso in alcune trasmissioni televisive ci viene spacciata come scienza, a metà tra la magia, la superstizione, la creduloneria. Ecco, c'è questo misto un po' di tutto. C'è una cosa interessantissima. In ultima, Himmler e gli altri gerarchi, invece che puntare sulle cose che la Germania aveva già in via, per esempio l'acqua pesante e l'uranio, Heisenberg stesso andava in questa direzione, che era un grande fisico, hanno investito in parapsicologia, in prototipi di dischi volanti, seguendo un po' tutte le cose che erano di questa pseudoscienza. Questa è una cosa interessante, perché questa pseudoscienza è collegata attraverso molti fili al pregiudizio del sangue, della terra, del razzismo. Quindi un discorso molto importante e nuovo, in un certo senso è nuovo. La memoria è un po' come il sogno, è legata sempre anche a un momento interpretativo, e queste ricostruzioni storiche sono interessanti. L'interrogativo potrebbe essere: è meglio sopravvivere dimenticando in qualche modo, o invece ricordare, magari entrando in qualche incubo? Io credo che piuttosto che la rimozione, in generale, senza volere dare lezioni a nessuno, che sarebbe stupido, occorre andare avanti, occorre capire, anche perché la memoria può essere strumentalizzata in modo diverso e grave. Per esempio, quando si trattava di invadere l'Iraq, il ragionamento decisivo è stato questo: non bisogna ripetere la vigliaccheria di Monaco. Monaco è stato quando ci si è ritirati, si è indietreggiati di fronte a Hitler e gli è lasciato mano libera. Ma che c'entra Monaco con un dittatore come Hitler con l'Iraq di Saddam Hussein? Cioè, anche della memoria si può fare un uso strumentalizzante. Questo è il punto. Avrei tante cose da dire, ma mi limito solo alla lettura di un testo in conclusione di Umberto Eco, che a me pare importante, ripetendo che i 10 libri che io consiglio sono i seguenti: Albwachs, questo tema della memoria collettiva, Ricoeur, Assmann, Margalit, Todorov, Traverso su questo abuso della memoria, Kaplan sulla memoria stessa, Rossi, Paolo Rossi, Cornoldi sulla psicologia e la memoria, e infine Ambrosoli, quello che ho detto, sulla memoria oggi, in cui si discute di internet. E concludo appunto con questa lettera. Ti consigli, questa è una delle ultime cose che Umberto Eco ha fatto. Umberto Eco si muoveva nella memoria. e scrive: caro nipote mio, non vorrei che questa lettera natalizia suonasse troppo deamicisiana, cioè troppo sentimentale, ed esibisse consigli circa l'amore per i nostri simili, per il mondo e cose del genere. Non mi daresti ascolto, e al momento di metterla in pratica, tu adulto e io magari trapassato, il sistema di valori sarà così cambiato che probabilmente le mie raccomandazioni risulterebbero datate. Quindi vorrei soffermarmi su una sola raccomandazione che sarai in grado di mettere in pratica anche ora, mentre navighi sul tuo iPad. Ne commetterò l'errore di sconsigliartelo, non tanto perché sembrerei un nonno barbogio, ma perché lo faccio anch'io, di navigare sull'iPad. Al massimo posso raccomandarti, se per caso capiti sulle centinaia di siti porno che mostrano il rapporto tra due esseri umani o tra un essere umano e un animale, in mille modi cerca di non credere che il sesso sia quello, tra l'altro, abbastanza monotono, perché si tratta di una messa in scena per costringersi a non uscire di casa e a guardare le vere ragazze. Parto dal principio che tu sia eterosessuale, altrimenti adatta le mie raccomandazioni al tuo caso. Ma guarda le ragazze a scuola o dove vai a giocare, perché sono meglio quelle vere che quelle televisive, e un giorno ti daranno soddisfazioni maggiori. Credi a chi ha più esperienza di te. E se avessi guardato solo il sesso al computer, tuo padre non sarebbe mai nato. È troppo bella. E tu chissà dove saresti, anzi non saresti per nulla. Ma non è di questo che volevo parlarti, bensì di una malattia che ha colpito la tua generazione e perfino quella dei ragazzi più grandi di te, che magari vanno già all'università: la perdita della memoria. È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno o dove stia Kuala Lumpur, non hai che da premere qualche tasto e internet te lo dice subito. Fallo quando serve, ma dopo che lo hai fatto, cerca di ricordare quanto ti è stato detto, per non essere obbligato a cercarlo una seconda volta, se per caso ti venisse il bisogno impellente, magari per una ricerca a scuola. Il rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di mettertelo in testa, nella memoria. Sarebbe un poco, si sono incollate benissimo, sarebbe un poco come, avendo imparato per andare in via tale e via tal'altra, ci sono l'autobus o il metro che ti permettono di andarci senza fatica, il che è comodissimo e fallo pure ogni volta che hai fretta, tu pensi che così non hai più bisogno di camminare. Ma se non cammini abbastanza, diventi poi diversamente abile, come si dice oggi per indicare che è costretto a muoversi in carrozzella. Va bene, lo so che fai dello sport e quindi sai muovere il tuo corpo, ma torniamo al tuo cervello. La memoria è come un muscolo, come quelli delle gambe, e se non lo eserciti si avvizzisce e tu diventi, dal punto di vista mentale, diversamente abile, e cioè, parliamoci chiaro, un idiota. E inoltre, siccome per tutti c'è il rischio che quando si diventa vecchi ci venga l'Alzheimer, ahimè, uno dei modi di evitare questo spiacevole incidente, è di esercitare sempre la memoria. Questo viene sostenuto, ma non è sicuro, bisogna dire. Viene detto anche prendere tanti caffè, ma poi con tanti caffè si sballa da qualche altra parte. Quindi ecco la mia dieta. Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o come hanno fatto fare a noi la cavallina storna o il sabato del villaggio. E magari fai a gara con gli amici per sapere chi ricorda meglio. E se non ti piace la poesia, fallo con le formazioni dei calciatori. Ma attento che non devi solo sapere chi sono i giocatori della Roma d'oggi, ma anche quelli di altre squadre e magari di squadre del passato. Figurati, io ricordo a memoria la formazione del Toro, del Torino, quando il loro aereo si era schiantato su Perga, con tutti i giocatori a bordo, Bacigalupo, Ballarin, Maroso, eccetera. Fai gare di memoria, magari sui libri, eccetera. Qui ci sono altre citazioni. Sembra un gioco, ma vedrai come la tua testa si popolerà di personaggi, storie, ricordi di ogni tipo. Ti sarai chiesto perché i computer si chiamavano un tempo cervelli elettronici e perché sono stati concepiti sul modello del tuo cervello. Ma il nostro cervello ha più connessioni di un computer ed è una specie di computer che ti porti dietro e che cresce, si irrobustisce con l'esercizio. Mentre il computer che hai sul tavolo, più lo usi e più perdi di velocità. E dopo qualche anno lo devi cambiare. Invece il tuo cervello può oggi durare sino a 90 anni e più, se lo avrai tenuto in esercizio. È gratis. C'è poi la memoria storica, mi avvio alla conclusione, quella che non riguarda i fatti della tua vita e le cose che hai letto, ma quello che è accaduto prima che tu nascessi. Oggi se vai al cinema devi entrare un'ora fissa quando il film incomincia e appena incomincia qualcuno ti prende per così dire per mano e ti dice cosa succede. Ai miei tempi si poteva entrare al cinema ogni momento, voglio dire anche a metà dello spettacolo. Noi entriamo nella vita quando molte cose sono già successe da centinaia di migliaia di anni ed è importante apprendere quello che è accaduto prima di noi. Ora la scuola, oltre alle tue letture personali, dovrebbe insegnarti a memorizzare quello che è accaduto prima della sua nascita, della tua nascita. Ma si vede che non lo fa bene, perché varie inchieste ci dicono che i ragazzi di oggi, anche quelli grandi, che vanno già all'università, se sono nati per caso nel 1990, non sanno, e forse non vogliono sapere, che cosa era accaduto nel 1980. E non parliamo di quello che è accaduto 50 anni fa. Ci dicono le statistiche che se chiedi ad alcuni chi era Aldo Moro, rispondono che era il capo delle Brigate Rosse. Questo è capitato invece a me, quest'altra cosa è capitato, quindi posso attestarla. Ho domandato tra gli umanisti chi era Tommaso Moro e qualcuno mi ha risposto, certo lo conosco, Aldo Moro. Quindi una bella confusione con qualche secolo di distanza. Ma ad un filosofo che ha avuto anche qui a Venezia una carica illustre sarebbe stato risposto che l'autore della Bibbia era Gesù Cristo. Un bel da fare scrivere tutta la Bibbia, deve essere stato una specie di crampo alle mani perché non era semplice. Non parliamo delle Brigate Rosse, rimangono qualcosa di misterioso per molti, eppure erano il presente poco più di 30 anni fa. Io sono nato nel 1932, 10 anni dopo l'ascesa al potere del fascismo, ma sapevo perfino chi era il primo ministro ai tempi della marcia su Roma. E molti dicono, marcia su Roma, che cos'è? È una cosa sportiva, eccetera. Forse la scuola fascista me l'aveva insegnato per spiegarmi com'era stupido e cattivo quel ministro, l'imbelle facta, che i fascisti avevano sostituito. Va bene, ma almeno lo sapevo. E poi, scuola a parte, un ragazzo di oggi non sa chi erano le attrici del cinema di 20 anni fa, mentre io sapevo chi era Francesca Bertini, che recitava nei film muti, eccetera, eccetera. Conclude così, potrei continuare all'infinito. E sarebbero tutte belle avventure di ricerca e tutto da ricordare. Verrà il giorno in cui sarai anziano e ti sentirai come se avessi vissuto 1000 vite, perché sarà come se tu fossi stato presente alla battaglia di Waterloo, avessi assistito all'assassinio di Giulio Cesare e fossi a poca distanza dal luogo in cui Bertoldo il Nero, mescolando sostanze in un mortaio per trovare il modo di fabbricare l'oro, ha scoperto per sbaglio la polvere da sparo ed è saltato in aria, e ben gli stava. Altri tuoi amici, che non avranno coltivato la memoria, avranno vissuto invece una sola vita, la loro, che dovrebbe essere stata assai malinconica e non ricca di grande emozione. Coltiva la memoria dunque, e da domani impara a memoria almeno la Vispa Teresa.
Io ho una domanda e dopo la trasmetteremo qua. E Primo Levi, prima ha parlato di Primo Levi, si suicida perché 30 anni fa è successo, perché non riusciva a dimenticare molto probabilmente. E l'altro giorno invece il capo dello Stato ha fatto diventare senatrice una che il ricordo lo porta ai ragazzi. Però quello che mi sorprende che chi è in possesso di questi ricordi ci ha voluto parecchio tempo prima di trasmetterlo agli altri. Molto probabilmente devono decantare, non lo so cosa deve, qual è il giusto pensiero da fare se uno a un certo momento dice devo trasmettere quello che mi è successo. Grazie.
Ecco qua, Pier Carlo.
Sì, lei ha accennato qualcosa sulla scuola, ma al di là della memoria personale, della propria vita, una nazione ha una e deve avere una memoria collettiva, no? Una volta c'era, oggi come si può fare sì che ci sia anche per il futuro una memoria collettiva? Ed è giusto avere una singola nazione, una memoria collettiva e... Con questo discorso, diciamo, come facciamo ad accogliere gli immigrati? Ecco, noi abbiamo una memoria collettiva italiana, è vero o non è vero?
Dunque, cominciamo diciamo dalla questione molto interessante di Primo Levi, che abbiamo solo citato in realtà per le metafore della memoria, il mare, il fuoco, eccetera. Questa edizione, in modo particolare, critica questi due volumi, ne ho portato solo uno perché vi assicuro che pesano, ci sono tante cose. Contengono due scritti in particolare, brevi. Allora, la prima è questa: a molti individui o popoli può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Attenzione, questo vale anche per il discorso poi dei migranti, a cui immediatamente viene appiccicata un po' questa idea dell'essere nemici. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente, si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, come dire se è vero questo che ogni straniero è un nemico, dico io, allora al termine della catena sta il lager. Sta il lager. Cosa vuol dire? Vuol dire che si parte da questa premessa maggiore, e proprio come un sillogismo rigoroso, e si arriva poi in conclusione all'emarginazione di chi viene avvertito come un qualche cosa di ripugnante rispetto alla nostra identità. Questo è il primo di questi brevi brani. Il secondo, bellissimo secondo me, io lo trovo una scrittura di una forza eccezionale. Sentite un pochino: la pena del ricordarsi, il vecchio feroce struggimento di risentirsi uomo, che mi assalta come un cane all'istante in cui la coscienza esce dal buio, come un cane lupo che è stato tenuto, anzi un lupo perché il cane è benefico, un lupo che è stato tenuto fuori dalla porta e che improvvisamente ci aggredisce. Allora prendo la matita e il quaderno e scrivo quello che non saprei dire a nessuno. Quindi la scrittura è una funzione della memoria, in qualche modo uno sfogo, se volete, un qualche cosa che si fa difficoltà a dire fino in fondo. E l'atteggiamento di Primo Levi è questo: nessun odio, perché dice che lui non odia queste persone, ma anche nessun perdono, se, perché il perdono non è una roba banale, ha bisogno di esserci un pentimento, una resipiscenza pubblica, dichiarata, allora si può prendere in considerazione. Non so se avete visto qualche volta questi giornalisti impietosi, spesso, non sono mica tutti, ma sono una parte piuttosto rumorosa, che quando una persona ha perso il figlio, il padre o il fratello, vanno lì, ma lei perdona, ma andate tutti alla malora. Il problema del perdono è un problema interno molto delicato e che ha bisogno di rimarginazione, è come una ferita che ha bisogno di suturarsi. Allora, cosa dico su questo problema? Quello che è stato detto dai presentatori sicuramente ha un significato, ecco, ma il suicidio ha senso proprio per questi ricordi, questo mare che lascia non tanto le perle con la sua risacca, ma brandelli di orrore, ricordi che si impadroniscono di te. Ecco, noi abbiamo un'idea della memoria sbagliata, pensiamo che la memoria la possiamo rievocare o allontanare a piacimento, è la memoria che ci afferra e ci ricerca spesso. Questa è la constatazione che io tratto leggendo molte cose o rileggendole anche in preparazione di questo incontro con voi. Cioè, l'impressione è che i ricordi afferrano e a volte mettono, accasciano le persone, anche le più forti. Io vedo in questo una rivincita di questi ricordi orribili, tentati di dominare assolutamente, perché una persona coscienziosa si domanda perché io, chimico, che ero utile per questo sistema, eccetera, sono tra i sopravvissuti e non tra i sommersi, tra i salvati e non tra i sommersi. E quindi un rimorso in un certo senso di essere sopravvissuto. Ho visto un libretto un po' allegro, noi siamo sopravvissuti e siamo qua, una reclama di una cosa, ma io penso che le persone con maggiore coscienza non sentissero così le cose. E quindi credo che abbia questo significato, non uno smentire quello che è stato detto, ma mostrare l'estrema serietà. L'altro aspetto della memoria collettiva. Allora, proprio questo è il passaggio delicato di cui vi dovevo parlare, cioè in un primo tempo i primi studi sulla memoria erano essenzialmente sul carattere individuale o personale della memoria. La memoria giaceva nel profondo ed emergeva come ricordo puro. Gli studi del grande Bergson, personaggio che ha inaugurato una, ma anche in un certo senso di Freud, perché per Freud il ricordo si genera dall'inconscio e l'inconscio prima degli studi di Jung era un inconscio risolutamente individuale, poi diventerà l'inconscio collettivo nell'opera di Carl Gustav Jung, che non era politicamente poi così limpido, così chiaro. Vabbè, questo no. Questo tema dell'inconscio collettivo, per esempio per Jung i tedeschi erano andati in quella direzione perché avevano l'archetipo di Wotan, Odino. Se leggete per la verità i testi di quel periodo, Thor, Baldur, Wotan, le divinità del Valhalla ricorrevano continuamente nella pubblicistica perché erano stati oltretutto tirati fuori da Wagner. Per esempio l'idea del Götterdämmerung, del crepuscolo degli dei, idea, mito insomma, del crepuscolo dell'Edda, quindi gli dei dovevano sparire alla fine, Ragnar, non so se pronuncio bene la O a due puntini, a un umlaut, Ragnar penso si dica. C'è questa idea che gli dei avrebbero dovuto perire, quindi erano presenti questi miti, ma il passaggio è proprio in questo punto qui, quando irrompe con Maurice Halbwachs l'idea di memoria collettiva. Questo è il punto. Che prima di tutto è memoria familiare e sociale. E questo coincide con gli ultimi studi sperimentali, per esempio sulla memoria in una coppia. Allora, in una coppia molto stretta, l'uno ricorda l'altra e l'altra ricorda l'uno, i ricordi, per cui i ricordi sono condivisi e comuni. Quindi non affiorano dall'individualità, ma dalla relazione, dall'incontro. Ci sono degli studi molto nuovi e interessanti che confermano questo. Ma poi anche degli aggregati sociali, anche dalle macro regioni. La Borgogna, per esempio, in Francia, eccetera, ci sono degli studi su questo. Ci sono due allievi importanti di questo studioso, che poi morirà a Buchenwald, pensate un po', perché va in cerca per Parigi di suo figlio, lo vuole salvare, incappa nelle truppe occupanti tedesche, siamo nel 42, lo portano a Buchenwald e Maurice Halbwachs muore nell'infermeria di Buchenwald per un'infezione, quindi si lega, vedete, anche alla Shoah, con tutti questi aspetti. E ha due allievi importanti, uno è Paolo Jedlowski, molto importante, e un altro Namer, Gerard Namer. Questi sono i due allievi che continuano la scuola. Allora loro elaborano l'idea, state attenti che è importante, di una memoria sociale, di una memoria collettiva, di una memoria pubblica, che è una cosa diversa, e quello riguarda la domanda che era stata posta. Quindi questo è molto importante, la memoria pubblica, è fatta da tanti aspetti, da tanti. E su questo un grandissimo studioso, Jan Hassman, io ho portato qui il libro della sua collaboratrice consorte, a lei da Hassman, Ricordare, è un volume bellissimo, Ricordare, elaborano il tema della memoria culturale, perché anche la politica non può decretare su queste cose, ha bisogno dell'appoggio degli strumenti di mediazione, oggi per esempio di internet, di tutte queste cose, tutte queste tecnologie, perché secondo Hassman ricordare vuol dire comunicare. Perché questo ricordo si espande lentamente? Perché ha bisogno di una serie di supporti. Allora, se voi mi domandate, questo mi pareva il clou, se è indispensabile una memoria puntualmente condivisa, mi sembra che questa in tutto il mondo, in tutte le varie nazioni, non ci sia, se si usa il termine condiviso in un senso puntuale e rigoroso, non so neanche se sia auspicabile, perché potrebbe portare a dei compromessi e anche a degli equivoci. Spesso si pensa di dire la stessa cosa, in realtà si dicono cose diverse. Allora, perché per esempio Elena Löwenthal ha scritto un libro contro il giorno della memoria? Mica che il giorno della memoria non sia utile, per carità. Ma se si riduce a una specie di rito pop, la cultura pop, semplicemente per mettersi l'anima in pace, mentre questa gestazione dovrebbe durare tutto l'anno, allora è più rischioso che utile. Cioè bisogna vedere come viene fatto, questo è il problema. Come nelle scuole viene approfondito, eccetera. Quello che direi comunque è necessario è una memoria non tanto condivisa, ma convergente. Cioè una memoria basata su alcuni punti assolutamente innegabili. Perché se una memoria dice bisogna negare l'esistenza delle persone e la loro dignità, questo non entra in questo gioco di convergenza. Se c'è l'accordo su alcuni punti assolutamente fondamentali e su alcuni valori, allora pur essendoci idee differenti, dico differenti, non divergenti. Differente vuol dire due direzioni, ma che non divertono radicalmente. Non sono opposte, ma hanno e sono convergenti, allora di questo sì abbiamo bisogno. Perché se no, se una parte della cittadinanza non è consapevole di questo e rema contro, e una parte cerca di costruire, allora si disfa di notte quel che di giorno si cerca di tessere. Quindi il problema è la convergenza, non la condivisione. La condivisione ha bisogno di una lunga persuasione, non possiamo pensare che le persone che appartengono a certi aggregati della società, oggi sapete c'è per esempio tutto questo ritorno preoccupante di forme populiste, quella che viene chiamata ormai l'onda nera, eccetera. Io ho rilasciato una piccola intervista su questo per il prossimo numero di una delle, secondo me, delle più serie riviste di orientamento cristiano, che è Jesus, è una rivista molto seria, molto, e c'è, ho rilasciato un amico giornalista un'intervista su questo. Ecco, qui il problema non è naturalmente la convergenza. Se le persone usano le botte o le intimidazioni, il problema è la non convergenza. Quella che invece bisogna costruire è la convergenza. Si tratta però di una destra che è molto diversa da quella del passato, nel senso che manifesta fenomeni molto estesi di proletarizzazione. Sono le persone che abitano nelle periferie, di cui nessuno si è occupato da nessun punto di vista, né educativo, né... Quindi non è la classica, nello schema che era spesso usata, la guardia armata del capitale. È qualcosa di completamente diverso e quindi a cui bisognerebbe prestare attenzione, insomma, e soprattutto prestare cura a queste periferie che sono abbandonate a se stesse. Le persone non ci vogliono entrare e c'è una guerra tra poveri, magari tra immigrati e locali, che però non stanno spesso in condizioni molto migliori degli altri. Questo per dire che la situazione è complicata e la memoria serve, ma purché non si pensi di poter ricavare meccanicamente ricette dal passato, perché le cose oggi si manifestano in maniera nuova. Penso per esempio alla nuova destra di 30 anni fa, quella di Marco Tarchi, eccetera, in Francia di De Benoist. Era una destra teoricamente piuttosto consapevole, questi non sanno nulla, non sanno neppure chi sia stato Mussolini, o nulla di nulla, hanno semplicemente la volontà di mettersi contro, questo sì. E naturalmente questo non è meno preoccupante, eh? Anzi, in un certo senso la mancanza di presupposti culturali rende difficile un dialogo, perché da che parte cominci? Questo è il problema. Credo che qui la parola chiave, dunque tre siano le parole chiave: la prima, memoria, è solo la prima; la seconda è consapevolezza; la terza è responsabilità. Memoria, consapevolezza e responsabilità, questo è il quadro generale, e naturalmente cercare di sollevare in qualche modo la capacità di dialogo. Anche lì, sapete, i libri sono solo una parte. Non pensiamo che gli intellettuali, per il solo fatto di essere coltivati, o come si dice con espressione curiosa, imparati, non soggiacciano a certe tentazioni. I collabos francesi, non so, Pierre Drieu La Rochelle, come si chiama l'altro, ce ne sono diversi, che addirittura ha fatto fucilare De Gaulle, penso sia stato uno dei casi unici. Erano persone coltissime, ma che avevano dei miraggi, come i miraggi nel deserto, no? Per esempio, quando Drieu va in Germania, dice: fascismo immenso e rosso, si esaltano, perché rosso, poi non so, sì, c'era rosso, ma c'era soprattutto il nero, ma lui vedeva il rosso, quindi vedeva. Ecco, capite, c'è questo, per esempio in Bosnia, dove c'è stata la pulizia etnica, perché non si può vedere solo alcune vittime, bisogna vederle tutte. I genocidi del nostro tempo, è un termine usato da un giurista che si chiama Rafael Lemkin, esiste anche un monumento a Merano a questo che ha coniato, ha fatto un libro, Axis Rule, e nella prefazione viene usata per la prima volta, siamo nel 45, il termine genocidio, no? E beh, là ci sono delle cose, sono successe cose terribili in Bosnia, e spesso i poeti, gli scrittori erano assolutamente in testa in questo. Non si deve pensare purtroppo che di per sé la cultura se non è accompagnata dalla compassione, dall'empatia, diciamo così, anche della dimensione del rapporto con le altre persone e con la realtà. Anzi, ci può essere una cultura che rende folli. Considerate questa frase molto sapiente, che usa i libri solo come i sassi di Pollicino per capire la realtà e non come fini in se stessi. La frase è questa: colui che è diventato folle non è quello che ha perso la ragione, ma è quello a cui è rimasta solo la ragione. C'è una ragione che gira a vuoto, che è dissociata dal rapporto con le altre persone e con la realtà. Quello che mi ha sempre impressionato della Shoah è questo: come potevano delle persone come Eichmann, come tanti altri, rimanere indifferenti rispetto alla sofferenza delle persone. La risposta che io mi sono data, che però ancora oggi mi atterrisce, è la seguente: che queste persone non venivano considerate esseri umani, o venivano considerate esseri umani inferiori. In un certo senso trattavano benissimo i loro cani lupo, le loro musiche, ascoltavano Beethoven, ascoltavano tutte queste, Heydrich per esempio, era un amante della musica. Ma siccome aveva paura che lo accusassero di essere troppo idealista, troppo morbido, voleva superare tutti in spietatezza, in modo che non si dicesse che non era un vero patriota, che non era un vero... Questa è l'unica spiegazione possibile, oltre a un'altra ancora peggiore, e cioè che degradare, umiliare, e in alcune persone magari predisposte patologicamente, dà un certo gusto. Ecco, però qui entriamo nel sadismo, entriamo in queste cose. Io però credo che la maggior parte delle persone, lo dice Hannah Arendt, non fossero sadiche, fossero persone normalissime, anzi con alcune pause, insomma, Buchenwald è attaccato a Monaco di Baviera, è attaccato anche a certi campi di concentramento, sono attaccati a Weimar, ricordano Weimar è la città di Goethe, in cui Goethe e Beethoven si incontravano, uno stava da una parte della strada. Quindi la cultura di Goethe, la cultura di Beethoven, è questo, tode ti, dicevano gli antichi, è questo qua, cioè i campi che si chiamano di concentramento, ma erano di sterminio, perché appena la gente non ce la faceva più, capite? Cioè questa è la cosa, il vero problema da porsi. Ma la domanda è: siamo sicuri che in forme molto diverse queste cose non possono riprodursi? Adesso dico un'altra cosa, guardate, senza sospetto di apologia di nessun tipo, assolutamente. La Chiesa Cattolica aveva mantenuto questo, l'origine di tutti gli uomini da uno stesso ceppo, ha sempre difeso questo, non il poligenismo, quindi il fatto che l'uomo è comparso, perché forse si rendeva conto, non c'era solo la Bibbia di mezzo, si rendeva conto del pericolo. Se si afferma che gli uomini sono comparsi sulla terra in forme disparate e lontane, eccetera, si rischia di non farne tutta l'umanità un'unità profonda. Perché se tutti gli uomini hanno un'unità, una radice unica, sono tutti intoccabili. Questo è il punto. E hanno cominciato gli illuministi, per in qualche modo anche abbattere questa concezione, anche perché le scienze di allora, penso alla storia naturale del famoso Buffon, che non è il portiere della Juventus, ha fatto una celebre storia naturale, hanno cominciato a criticare il monogenismo. Ma le conseguenze si vedono nel nazismo, perché in Mein Kampf di Hitler sta scritto che i neri e gli ebrei non hanno la stessa origine delle altre razze, quindi non sono uomini allo stesso titolo dei tedeschi o degli ariani, ecco il genere. Io per fare questo libretto mi sono letto, ma guardate, è stato un po' un viaggio agli inferi, perché mi sembrava, sapete quelle barzellette, quelle dei matti, che dicono sempre la stessa cosa, poi sembrano guariti dalla loro ossessione e poi la barzelletta finisce così che la ritirano fuori, sempre la stessa ossessione. E allora comincia a leggere il testo, subito compaiono gli ebrei, gli zingari, e dopo si parla di altro, di pulì, e poi ritornano fuori. Allora ogni volta ritorno, anche piuttosto monotono. Allora capisco quelli che lo inseriscono tra i classici del pensiero politico, ma devo essere sincero, non per una qualità intrinseca, ma perché ha avuto un'influenza grandissima, questo lo capisco, e disastrosa però. Ecco, questo mi pare il punto. Concluderei con questo la risposta, forse sono stato troppo lungo e vi chiedo scusa. Sulla Repubblica di un paio di giorni fa c'è un articolo molto interessante di Esposito, che va nella stessa direzione di quello che cerco di dire. In qualche modo Esposito dice che dall'origine del pensiero politico occidentale c'è questa idea del nemico assoluto e della necessità del nemico assoluto, a tal punto che la politica non sarebbe concepibile senza la presenza di un nemico. Questa è stata anche una legittimazione del sistema di potere occidentale. Nella guerra fredda era uno, adesso può essere anche il terrorismo, che certo è un nemico da cui guardarsi, ma non può essere assunto, cioè non ha certamente il rilievo che le potenze occidentali hanno. Questo è stato sostenuto soprattutto da Carl Schmitt, che è stato un giurista del Terzo Reich ed è uno dei filosofi politici più citati. È preoccupante il fatto che lo storicismo di Gramsci, eccetera, sia stato sostituito anche in certi settori, che oserei dire ormai di pseudo-sinistra, da riferimento a questo autore, a Schmitt, perché Schmitt non è stato casualmente un fiancheggiatore del nazismo. Quest'idea del nemico assoluto. Gli ebrei erano per Hitler il nemico assoluto. Allora il problema è questo: si può concepire una politica in cui ci siano avversari e non nemici assoluti? Questo è il problema dei problemi. Devo dire, non che, ma è qualche, non mesetto, è qualche annetto che io pongo in modo interrogativo questo problema. Ho avuto il piacere di vedere che Esposito sostiene esattamente la stessa cosa. Se noi vogliamo superare veramente questi orrori, perché gli orrori sono stati anche delle democrazie, perché una democrazia che per finirla con la cosa butta le bombe atomiche, anche questa è una cosa, capisce, che fa pensare. Quindi questi orrori sono incomparabili in un certo senso, non dimentichiamo la differenza, però anche questo non è certamente una via. E sapete che cosa penso? Che ci sia un rapporto anche per vincere sul totalitarismo. Le democrazie hanno dovuto, per un processo di mimesi, riprendere molte forme di queste forme di totalitarismo di massa. Per esempio la manipolazione, per esempio la suggestione. Perché la paura era che, dotati di mezzi più spregiudicati e con meno impacci, i totalitarismi avrebbero vinto. Ma questa è una via molto pericolosa, perché le democrazie che imitano i metodi totalitari creano forti problemi. È un processo di mimesi questo qua. E quindi, ecco, qui ho trovato forse l'unico libro che ha il coraggio, perché è una tesi impopolare, di andare fino in fondo, di sviscerare questo, è il testo di Traverso, che si intitola Per un, ce l'ho qui, abbiate pazienza, insomma è una specie di buon uso della memoria, è così, ma insomma adesso lo guardiamo perché c'ho tutto, mi sono segnato tutte le cose. Quindi c'è un retto uso della memoria che bisogna fare, e questo retto uso implica anche la demistificazione anche di chi dice: noi non abbiamo nulla a che fare con i totalitarismi, e invece si usano dei mezzi molto simili. Molto simili. Vediamo se lo troviamo. Certamente lo troviamo. Sì, per un buon uso per un buon uso della memoria. Sono mica tanti i testi, e quando voi ne avete, avete visti una ventina di questi qui, sono quelli salienti sul tema della memoria, non occorre proprio. C'è ancora qualcuno che se la sente molto volentieri, se sono qui apposta e...
Tanto le facciamo i nostri complimenti perché...
Io mi scuso perché forse non dovrei dire certe cose, almeno, ma io la penso così, perché ho anche memoria. Cioè, ha parlato adesso della bomba atomica, perciò questa bomba atomica ha fatto più danno di tutte le altre guerre messe insieme, che non potevano difendersi e stiamo ancora pagandola. Allora io dico, gli scienziati che hanno permesso col suo testa a costruirla dovrebbero pagare o no? Grazie.
Sì, c'è solo un piccolo problema, cioè che quelli che hanno contribuito al progetto Manhattan non sono più vivi, e quindi perseguitare delle ombre diventa, come voi capite, difficile. E vorrei sottolineare una cosa importante. Albert Einstein, con le sue formule, aveva avuto un certo ruolo nella preparazione della bomba, chiamiamola bomba così, tra virgolette, no? Ma si è poi ritratto. E noi sappiamo come addirittura la CIA e altri organismi segreti lo seguissero. Oltretutto con dei commenti non tanto lusinghieri sul tipo: questa persona che è stata ospitata negli Stati Uniti non ha mostrato la men che minima gratitudine, perché non ha partecipato a questo problema di armarsi fino ai denti, che era proprio dell'amministrazione americana in questo periodo. Non è stato l'unico, sapete, perché anche Charlie Chaplin e la stessa Hannah Arendt, e poi attorno al 68 Herbert Marcuse, tutte persone ospitate dagli Stati Uniti, erano diventate critici perché avevano visto che questo sistema conteneva anch'esso dei problemi. Erano fuggiti dalla Germania quasi tutti, o anche dall'Inghilterra, per esempio Karl Mannheim, Norbert Elias, che era il suo assistente. Si sono ritratti soprattutto perché intuivano la direzione dell'altro progetto, cioè quello delle bombe all'idrogeno, della bomba H, che è molte, molte volte più distruttiva della prima bomba atomica, quella sganciata dall'Enola Gay, famoso aereo, eccetera. Tra parentesi, il pilota che l'ha sganciato è vissuto sempre con rimorsi tremendi. Se volete leggere qualcosa di impressionante, è le lettere che Günther Anders, compagno in un primo tempo di Hannah Arendt, ha scambiato con questo pilota. Questo pilota ha cercato, come si potrebbe dire, una specie di direttore spirituale, di consolatore, esponendo i suoi rimorsi, e ha trovato in Anders un ascoltatore molto paziente e intelligente, e ne è venuto fuori un testo drammatico. Indubbiamente ci sono responsabilità, ma le responsabilità vanno volte al presente, e in qualche modo oggi l'arsenale nucleare non è in via di diminuzione, nonostante i tentativi, i trattati, e tutti gli esperti confessano questo chiaramente, che questo arsenale è così dotato che se dovesse essere sperimentato ce ne sarebbe per distruggere l'intero pianeta. Questa è una cosa sicura. C'è un libretto molto curioso, ma fatto da uno scienziato, eh? Non sono quelle solite robe citroni in rete, sciroppose, da quelle che viene chiamate scienza di confine, che tra l'altro i nazisti hanno sempre avuto. E invece che investire per esempio nella missilistica, questo è poco noto, loro nella missilistica erano più avanzati, rispetto agli Stati Uniti. Avevano il famoso von Braun, inventore della V2. Von Braun aveva pensato a una V3, a una V4 l'aveva progettata, che con una bomba atomica sporca nell'ogiva, ottenuta diversamente rispetto al gruppo di Manhattan, al progetto Manhattan, si trattava cioè di un nucleo semplicemente di uranio, arricchito però da dinamite, da altri potenti, una specie, scusate l'espressione bene, di misciotto tra tutto, che doveva addirittura colpire New York. L'idea era un'idea che tentava molto, perché Speer, l'architetto, e Hitler erano degli scenografi, amavano moltissimo vedere i grattacieli di New York incendiati, quindi volevano fare qualcosa di simile a quello che avverrà l'11 settembre, in realtà. Questa è proprio storia, questi sono proprio documenti che ci sono, recenti, di questi lavori più recenti, eccetera. E invece che investire nella missilistica, anche per nostra fortuna, hanno investito in cose, per esempio nella telepatia, nel pendolo, hanno creato un istituto per il pendolo. Però adesso vi dico una cosa curiosa, qualche volta questo istituto del pendolo ci ha azzeccato. Per esempio, pochi sanno che quando Otto Skorzeny è andato a recuperare sul Gran Sasso Mussolini, il problema era identificare dove stava. L'istituto per il pendolo di Berlino ha fatto sessioni estenuanti, eccetera, finché il pendolo si è posato in una certa zona dell'Abruzzo, con carte geografiche, eccetera, eccetera. E sulla base di questo sono partiti gli elicotteri ed effettivamente ci hanno azzeccato. Cioè, voglio dire, queste cose, loro erano abbacinati da queste cose, cioè in realtà queste cose a volte avvenivano. C'era anche la radiestesia, c'erano i rabdomanti. Quindi loro hanno investito in queste cose invece che nella missilistica, che probabilmente con qualche mese di anticipo avrebbe potuto dare un segnale clamoroso. Ecco, meglio di così. Comunque il problema che solleva è molto interessante. Poi alla bomba all'idrogeno arriverà lo scienziato ungherese Teller con una sua equip, ma senza il contributo di Einstein, che peraltro nel progetto Manhattan era invece sostituito da fisici importanti, tra cui l'italiano Fermi. D'altra parte si pensava di usare questo in un confronto estremo con la Germania, l'uso poi che ne viene fatto in Giappone per ordine del presidente Truman è una specie di via secondaria, capite? Cioè, nel senso che ormai questi ordini c'erano. E per piacere badate a questa cosa qui, perché quando gli arsenali ci sono, prima o poi la tentazione di usarli, magari per svecchiarli, quindi per togliere le parti più obsolete, sostituirli con nuove, rischia di essere un motivo di rimente. Quindi bisogna stare molto attenti su questo punto, molto prudenti su questo. Abbiamo un po' deviato rispetto al tema della memoria, però ogni tanto. Grazie a voi. Grazie a voi, e ho potuto ammirare veramente questo vostro lavoro e questo vostro impegno.
Buonasera, intanto sono venuta a salutare il mio professore di filosofia e ringraziarlo che ogni tanto viene a trovarci e a, diciamo, non aiutarci, ma insomma ci tiene compagnia con una grande cultura. Grazie e buona serata.
Grazie a te.
Grazie.